Shinto, la via dei ciliegi in fiore, con Massimo Raveri. Terza puntata, gli occhi di un uomo che muore.
E allora saluto subito il professor Massimo Raveri.
Buongiorno,
buongiorno professor Raveri.
Buongiorno,
che lo ricordo insegna a Venezia storia delle religioni, religione e filosofia del Giappone. E dunque la morte, lei ci diceva l'altra volta che la morte è il primo elemento che connota, l'elemento più forte che connota l'impurità, no? Ci diceva nella seconda puntata di questa sostanziale distinzione tra purità e impurità nel mondo giapponese, nel mondo Shinto. Ecco, come si concilia questo fatto con l'impressione, forse sbagliata, ma che il giapponese abbia più di noi una confidenza con la morte, forse perché abbiamo negli occhi l'immagine dei kamikaze o forse per altri motivi, non so.
Sì, in effetti per la tradizione Shinto il momento del morire è impuro, ma riguarda semplicemente il corpo che si disfà e quindi segna una fase di transizione e di margine fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E quindi lo circonda di tutte precauzioni rituali per stabilire una cesura fra i due mondi. Però non è vero che lo Shinto ignori il problema della morte, anzi, c'è tutta una tradizione di speculazioni, di visioni, di miti e di leggende con cui hanno dialogato il buddismo e la tradizione taoista e arrivano a costruire un discorso molto complesso sul problema della morte e molto profondo e, se devo essere sincero, in alcuni momenti decisamente inquietante. Eppure ha una profondità inusitata, c'è una familiarità di discussione sul morire che è profonda.
Che cosa la inquieta di più?
Che hanno reso il morire un'esperienza bella, di libertà, e l'hanno resa quasi un momento estremo di semplificazione del vivere, di lucidità, di esperienza di vita, proprio in quel momento fatale, di compostezza, di interiorità, di purezza e di liberazione. Ed è anche un'esperienza estetica.
Ecco, questo sì è una grande differenza con l'Occidente, non solo con la nostra cultura, ma anche, cioè, per il cristianesimo la morte è l'ultimo nemico,
è
quello da vincere.
Se dovessi dire invece, lei ha giustamente messo in evidenza questo, forse in Giappone è l'ultimo amico, quello che ci permette di vedere nel momento decisivo del trapasso quella che è stata la nostra vita, dare un senso all'ultimo di quello che noi siamo in quel momento. Tante poesie, tante riflessioni spirituali, tanti maestri zen hanno detto: solo all'ultimo momento finalmente io ho capito tutto. E alle volte lo cercano, per quello alle volte cercano questo momento.
Quindi un momento anche di comprensione.
Sì, beh, essenzialmente insomma, di comprensione, poi, di illuminazione.
Certo, sarebbe bello vedere anche nella storia cristiana, perché poi c'è anche questo, anche nel cristianesimo, però certo vissuto molto, molto diversamente. Ma e nel Giappone d'oggi c'è una rimozione della morte, dei temi del morire come quella?
Ma guardi, ha ragione, cioè c'è in tutte le società post-industriali, capitalistiche, che quindi danno enfasi al consumo, alla vita, ai piaceri della vita, ma nella tradizione giapponese c'è sempre stata una tensione duplice. La prima di una grande fame di vita, di una grande energia nella vita, la vita come valore assoluto, ma è sempre stata mitigata dalla tradizione buddista, che ha sempre insegnato che la vita è sostanzialmente un'illusione e quindi è peritura, è finisce, è qualcosa, è un non valore. Questo ha creato una estrema tensione che anche vive tutt'oggi nella cultura giapponese.
Ma quindi questa amicizia con la morte è più shinto o più buddista?
Entrambe. Non si escludono le vicende, non c'è stata una separazione, è una duplice tensione. Il fatto di amare il momento del morire come momento ultimo è perché deriva dal fatto di amare profondamente la vita, che la realtà ultima, la mia buddhità o la mia dimensione di kami in vita si rivelano finalmente nell'unico momento in cui ogni mia paura finalmente scompare e io sono libero da ogni vincolo di angoscia, perché ho saputo guardare in faccia il viso della morte.
Ecco, Kami è la divinità.
Kami è la divinità. Le due, paradossalmente, le due tensioni coincidono in questo momento.
Beh, adesso ci ragioneremo per tutta questa puntata.
Sì.
Esiste un mito fondativo legato al morire?
Proprio sì, perché tutti i miti dell'inizio per forza devono essere anche miti della fine.
Cosa racconta questo
mito? Ma un racconto interessantissimo che si è anche familiare probabilmente se, quando lo racconto. E voi pensate sicuramente al mito di Orfeo Eurydice, perché i due dei, i Zanami e i Zanaghi, a un certo punto...
Scusi, i Zanami e i Zanaghi sono quelli di cui ci ha parlato l'altra volta, cioè i due, quelli che danno inizio...
I due dei primigeni, che danno inizio alla creazione del mondo.
All'umanità anche i due, no?
Giusto. E a un certo punto lei, la dea, dando alla luce il dio del fuoco, muore.
La dea è i Zanami. Sì.
E scende giù agli inferi e lui la segue perché vuole portarla su e lei gli pone il divieto di guardarla in viso. Lui naturalmente la guarda, la vede orrenda e scappa via. Quindi l'errore, il punto cruciale del mito è l'errore fatale, cioè il mito sottolinea questa quasi necessità. Lui vivo non può entrare nel mondo degli inferi e non guardare in faccia.
Ecco, quindi non si
morte.
Può contaminare ancora una volta.
E quindi tutta la struttura narrativa è divisa in due parti che sono opposte e simmetriche. Prima lui la vede bella, la vuole riportare su, la segue, la ama, eccetera. Poi commette l'errore, cioè vede la morte e tutto si ribalta, lei diventa brutta, lui scappa via, lei lo odia. E alla fine si separano e lui pone, il Dio, pone una pietra tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti e si separano. Però rimangono uniti, perché lei dice io porterò la morte e lui dice porterò la vita. Ed ecco, adesso il ciclo della vita e della morte ricominciano. E sono di nuovo a loro modo uniti, sono di nuovo marito e moglie.
Senta, che la donna sia la prima a morire ha un senso, secondo lei?
Perché nella tradizione giapponese la donna è legata alla morte, è legata all'impurità, alla morte e al selvatico. La dea della montagna, cioè del selvatico, è una donna. La dea della morte è una donna, l'unico personaggio rituale nella tradizione sia buddista che shinto che agisce ritualmente sono le sciamane cieche, che sono donne, ma loro... parlano con i morti, quindi non è vero che la donna, ma ci sarebbe da chiarire insieme più a lungo, sia legata alla vita in quanto fertile, è legata piuttosto alla potenzialità della vita, è l'uomo che le dà fertilità dandole ordine in una società patriarcale e quindi la inquadra la sua energia liberata è mortifera, è mortale. Difatti non stupisce che sia la dea della morte.
Ecco, e poi c'è questo elemento del trattenere qualcuno, anche questa è una figura che conosciamo psicologicamente, no? Quando non ci si vuole separare da chi è morto, come se si volesse che qualcuno ci trattenesse, ecco, per questo forse esiste un termine anche al periodo di lutto, per lasciare andare la
Difatti
persona.
Difatti tutti i simboli dei funerali sono tutti essenzialmente simboli di separazione.
Per esempio?
Per far accettare qualcosa che è inevitabile, che non è più con noi. E quindi, per esempio, anche nel funerale shinto-buddista, ecco, sono rari i funerali shinto, sono una purificazione, sono una separazione, è più elaborato il funerale buddista, ma anche in questi gesti semplici c'è, cioè, per esempio il gesto che è pietoso di chiudere gli occhi del morto, chiudere la bocca, mettono un fazzoletto bianco sul viso, urlano il suo nome proprio per calcare che lui non risponde più, prendono la tazza da tè e la rompono, si sottolinea sempre che lui non può avere più rapporti con noi. E il monaco buddista che legge un sutra legge per accompagnare il distacco dell'anima del defunto e il distacco delle passioni dei vivi verso di lui, e alla fine viene incenerito e tutto quello che è l'apparato funerario viene distrutto completamente.
Questi gesti ci sono anche nei funerali civili di oggi?
Sì. È un gesto che probabilmente non ha tempo. È un gesto che dice più ai vivi che non ai morti. E dice ai vivi, il morto non può più vedere, non può più dialogare con noi, non può più mangiare con noi, non è più con noi.
Ed è
la premessa per poter immaginare un al di là. Perché solo quando uno è sicura di poter... che lui è dall'altra parte, può cominciare a sognare, a immaginare, a pensare.
Ecco, qual è l'immaginazione dell'aldilà nel mondo shinto, nel mondo giapponese, immagino che anche qui ci saranno un po'.
Sì, è vero, ho una certa esitazione a dire il mondo Shinto, perché non è mai una realtà religiosa molto pura, è sempre una realtà religiosa che ha sempre dialogato e si è ibridata con le altre, soprattutto con la tradizione speculativa buddista sulla morte.
Però,
lo Shinto ha dato la base, ha dato uno schema base su cui si
è rimasto.
Oh, certamente, molto forte.
Allora, qual è lo schema base?
Lo schema base è di un viaggio. L'anima passa un fiume che è il fiume degli inferi, quindi abbiamo sempre questo elemento di separazione del mondo dei vivi e mondo dei morti. E poi abbiamo due momenti, due panorami, due mondi diversi. Il primo mondo è un mondo selvatico. L'anima è al buio, l'anima è da sola.
La selva oscura?
Sì. Sì, sì, perfetto. Lo deduciamo dai miti, dalle leggende. È un panorama in cui lui non può vivere, è un panorama selvatico, non sociale. Lui ha paura, non capisce, ha fame, ha sete, soffre, rischia di perdersi, quindi di tornare indietro. Poi, a un certo punto, va avanti e trova uno spazio diverso, radicalmente diverso, uno spazio sociale, luminoso. Lui parla, finalmente capisce la lingua dei morti, mangia il cibo dei morti, trova un palazzo, può essere l'isola, può essere il palazzo del re degli inferi, e entra nel palazzo e trova una stanza da letto e lì si addormenta, cioè muore definitivamente.
Ecco, finalmente muore.
Finalmente, perché la vera morte è qui, quando cioè l'anima del morto viene aggregata nella società dei morti. Naturalmente il pericolo è che questa non arrivi alla città, non arrivi a essere integrata. E quindi abbiamo due modi. Il primo modo è di fare i riti, ed interessante è di vedere come i riti che accompagnano l'anima del morto, i riti che fanno i vivi, ricalcano esattamente il ritmo e lo schema dei riti che si fanno per il bambino del ragazzo e dell'uomo nella progressione della sua vita.
Quindi riti di passaggio,
sono dei riti di passaggio, a cominciare dal nome postumo che gli viene dato, viene lavato come il battesimo, gli viene dato un nome nuovo come al bambino, viene festeggiato il terzo, quinto, settimo anno come ai giovani, e fino a che al 33° anno, così come il giovane ormai si presume sia grande, sia sposato, abbia messo al mondo i figli, cioè ha completato la sua pienezza di ruolo sociale, così anche il morto, dopo i 33 anni, ha completato la sua pienezza nell'aldilà.
Dopo 33 anni?
Sì, dopo 33 anni.
Sono tanti 33 anni,
sì,
nel senso
che... Sì, ma questo
che...
permettono al figlio di avere un nipote, cioè al figlio di crescere in modo da vedere la nascita del figlio, quindi il morto.
Però 33 anni c'è anche un rischio se uno muore molto tardi, che non abbia più nessuno dietro di sé, no?
È vero, però allora se non ha più nessuno che gli fa i riti, diventa il rischio che diventi un morto inquieto.
Ecco, poi vedremo allora anche i morti inquieti, però restiamo ancora su questi riti,
certo.
E anche vedremo dopo se esiste un immaginario sul giudizio dopo la morte,
sì,
sul giudizio morale,
certo.
Oppure no. Ecco, però vorrei che adesso leggessimo un testo che tra l'altro che lei gentilmente ci ha tradotto, che è l'inno delle Itako. Chi sono le Itako?
Le Itako sono le sciamane, sono delle donne cieche, sono le sciamane.
Cieche?
Cieche,
non
sì.
Vedono.
Era un modo per incanalare la loro carenza fisica verso una utilità sociale. Sono delle sciamane senza vocazione, sono state obbligate dalle famiglie, e le assicuro che l'ita sciamanica è un iter molto duro. Sono tutte donne che hanno molto sofferto, perché l'apprendistato sciamanico è doloroso. Beh. Però la società le ha recuperate e hanno, proprio perché sono cieche, la possibilità di un'altra vista interiore più forte. E loro entrano in trance e guidano l'anima del morto, e poi lo possiamo vedere meglio,
sì.
Lo accompagnano, lo ascoltano, gli danno voce.
Ecco, allora sentiamo questo inno delle sciamane accompagnato anche da un canto di cui poi lei ci dirà.
Sì. Nagan karas no koe tsuge wa umani sag no tsuzen jo koi se go yo ano tsuzen o no naga koi wa uya koi koi to ne go ya sayan no tin. Mi hai chiamato per nome e sono arrivato.
Ora ascoltami, ascoltami. Venendo dalle spiagge del paradiso, si sentono i pivieri cantare. I pivieri sono orgogliosi della loro voce e cantano, cantano. Perché mi hai fatto ritornare in questo mondo? Lo chiamo per nome e lo spirito del morto viene. Lo spirito viene con le maniche bagnate di lacrime. Lo spirito viene col mantello coperto di gocce di rugiada. Possiamo solo sentire la sua voce, non vediamo il suo volto. Possiamo sentire il suono e non vediamo la forma. Mi hai chiamato per nome e sono arrivato. Ora ascoltami, ascoltami. Dammi dell'acqua da bere. Ti chiedo l'acqua fredda di una sorgente o le gocce della pioggia sulle giovani foglie. Lo chiamo per nome e lo spirito del morto viene. Dalla profondità della notte lo si sente arrivare, portato dalle infinite rapide correnti. Lo spirito torna per danzare, lo spirito torna per raccontare.
Allora, Massimo Raveri, bellissimo il testo e bello anche questo suono, questo canto, questa voce, magari può darsi, magari ne sentiamo ancora qualche nota se possibile. Ecco, che dove è stato trovato per esempio questo canto?
Sicuramente è stata registrata nel nord del Giappone, perché ormai le Itako sono nel nord. In generale sono anziane, perché oggi la cecità si cura e non è obbligatorio, certo. Quindi le vocazioni ovviamente stanno scemando. Ed è un canto che si chiama Oshira Sama Asobi. Oshira Sama sono le sue dei tutelari, e lei sta pregandoli di aiutarla a avere la forza spirituale, di dominare lo spirito del morto e di saperlo vedere, saperlo far parlare.
Ecco, tra l'altro ci sono alcuni temi nel brano che abbiamo sentito ricorrenti, ecco, questo tema dell'ascolto, no? Ascoltami, ecco, è importante che...
Sì, è importante, il morto deve essere ascoltato, ecco. Il morto è un morto inquieto che ha paura, è un morto che non sa dove deve andare ed è angosciato e vuole un riconoscimento in qualche modo, che dei legami che c'erano non sono stati perduti. La forza dell'Itako è di dargli voce.
Ecco, poi mi ha chiamato per nome.
Infatti,
anche questo.
La potenza della pronuncia del nome è un tema straordinario che c'è in tutte le tradizioni religiose. Il nome contiene lo spirito, il suono del nome inchioda un dio come inchioda lo spirito di un morto. Ma solo chi conosce la morte come l'Itako lo può fare, perché l'Itako ha passato 5 anni in pratiche ascetiche terribili, rinuncia al mangiare, al dormire, il vivere nel freddo, il dominare l'estremo caldo e l'estremo freddo, e sono esperienze di purificazione da una parte e anche di esperienze di un viaggio nel mondo dei morti che gli ha spiegato la sua maestra. Quindi di fatto la sciamana può parlare e vedere il morto, perché lei stessa ha sperimentato da viva cosa vuol dire viaggiare nel mondo dei morti.
Senta,
e quando li ho intervistate i racconti erano molto duri, molto, molto tristi.
E cosa dicevano queste donne?
Dicevano della paura che avevano, erano tutte ragazze, perché venivano mandate dalla maestra Itako prima delle mestruazioni, quindi ragazze di 12-13 anni, senza vocazione, prese e portate via dalla famiglia e da una Itako maestra che era durissima. Tutte mi hanno detto, e glielo confesso, dicevano: se io avessi potuto ammazzarla l'avrei fatto. Salvo poi quelle stesse Itako a dirmi: solo alla fine ho capito che l'unica che mi ha voluto veramente bene fino in fondo è stata la mia maestra. E ne parlavano come con un'ammirazione.
Quindi una vera iniziazione.
Sì, è una vera iniziazione.
Ma il Giappone d'oggi tollera che queste cose, cioè che si sottraggano delle ragazze a una vita normale?
Oggi
sono
meno.
Pure sopravvivenze.
No. Ci sono, l'Itako ci sono. Solo che viene sottolineato il fatto che una scienza volontaria.
Ecco.
Fu il regime nazionalista a contrastare questa pratica, perché tutto il mondo dei morti e dei morti inquieti è un mondo potenzialmente di dissidenza ideologica.
Ecco, adesso veniamo anche a capire che cosa significa questa espressione morti inquieti, però un'ultima cosa ancora su questo testo: lo spirito torna per danzare, lo spirito torna per raccontare. Che cosa deve raccontare questo spirito? Qual è la danza?
La danza è bella, perché la danza è il modo con cui i vivi prendono con sé i morti. Difatti nell'Obon, che è la festa del ritorno dei morti buoni, dei morti degli antenati, c'è una sera in cui tutti quelli del villaggio si radunano e ballano in cerchio, e sono balli molto belli e molto allegri, molto gioiosi e frenetici, e in questo ballo l'anima del morto viene attirata e si confonde, perché gli vivi si sono confusi perché lui potesse entrare con loro. Quindi il morto viene per danzare, perché il mondo viene per assaporare, almeno per un giorno, l'ebbrezza di tornare, di essere riconosciuto, di avere di nuovo delle relazioni. Ma se noti, non sono relazioni anonime. I morti che sono veramente pacifici e sono definitivamente morti tornano nelle famiglie. I morti che ancora non hanno completato questo ciclo del morire rimangono ancora insicuri, anonimi,
rimangono
e quindi
insicuri.
Confusi.
Ecco, a parte che è bellissimo ascoltare questi racconti, sembrano quasi fiabe, no? E però certo ci danno l'idea anche di questo mondo lontano da noi. E quindi...
Ma che ha molta più familiarità di noi col morire.
Che ha familiarità.
E con le anime dei morti, sì.
Ecco.
Perché quando c'è in famiglia un altare degli antenati,
sì.
E lei vede, come ho visto io, ospite di famiglie all'Obon, che tutti si mettono in ginocchio davanti all'altare, e il capofamiglia, vestito in kimono, parla ai suoi antenati, e gli racconta dell'anno, eccetera, e mi ha sempre allargato l'anima. E anch'io ho fatto la mia parte portando le offerte, salutando ovviamente gli
salutando opportunamente
gli antenati. Ma certamente ero vestito bene anch'io, ci mancherebbe.
Senta, però, ecco, a questo punto è effettivamente interessante capire, lei ha parlato di spiriti inquieti, di spiriti buoni, se vi sia anche un giudizio che accompagna l'idea della morte, cioè se sia rilevante o no che il defunto si sia comportato bene in vita, che abbia fatto cose buone o cose malvagie.
Sì, certamente.
Ecco,
ma a livello più profondo di quanto noi lo intendiamo.
Cioè c'è una distinzione diversa, vero?
Diversa, però, che c'è,
allora,
in tutte le tradizioni,
sì.
Ma è una distinzione fondamentale. Prima ancora di un giudizio sul bene e sul male, etico, è l'idea di immaginare un mondo che riflette il nostro mondo, il mondo dell'aldilà, e che lo legittima, essendone il riflesso, ne sancisce l'autorità e i giochi di gerarchia. Quindi il senso di immaginare un aldilà come salvezza per i vivi, è di pensare che è una società fondata su un suo riflesso che le corrisponde, e che questo riflesso è buono. E quindi il primo giudizio cardine è: coloro che sono stati integrati nella vita, che hanno avuto un ruolo, che hanno giocato in modo armonico la loro parte, si sono sposate, hanno avuto figli, hanno mantenuto un ordine sociale, quelli saranno coloro che manterranno l'ordine sociale di là, nel mondo dei morti, e sono gli antenati.
E sono gli spiriti buoni.
Erano pacifici, fautori di pace, di armonia sociale fra i vivi, e così diventano fra i morti. Il vivo si rivolge all'antenato, però solo il capofamiglia, che a sua volta sarà il futuro antenato, può parlargli. Quindi c'è un riconoscimento reciproco di autorità.
Questo però presuppone una società molto ordinata, quale forse non c'è più neppure nel Giappone d'oggi, cioè una famiglia...
Sì, perché si è rotta la famiglia patriarcale allargata.
Sì.
La cosa che però mi ha sempre... Infatti ci sono famiglie adesso mononucleari, e certamente questo...
Oppure le famiglie composite, come ci sono,
certo,
da noi.
Ma certamente. Però ecco, ho sempre riflettuto sul fatto che ad agosto, quando c'è il Bon, è il momento in cui quasi tutti tornano al paese natale a celebrare il ritorno degli spiriti dei morti. È un classico.
Quindi ciascuno individua automaticamente quasi il proprio...
Le proprie radici non solo di vita nella sua infanzia, eccetera, ma anche nell'aldilà, cioè quelle sono le radici del passato più profondo che danno un senso alla mia vita di oggi.
Senta, vi può essere però anche una sorta di, come si può dire, di rigidità sociale, per cui in una famiglia si perpetua l'onore o il disonore a seconda dell'antenato che si è avuto?
Eh sì, perché è vincolante. È una ideologia, lei ha ragione, è una ideologia tipicamente di potere. Il culto degli antenati, difatti, è stato il centro della visione non solo shinto, ma anche confuciana. E tutto sommato i buddhisti l'hanno pienamente accettata. Difatti il culto del Bon è un culto che si rifà a un sutra, l'Ullambana Sutra, che è un sutra buddista, ma l'idea dell'antenato era anche precedente. Ma è la struttura del potere della famiglia che si autoperpetua, quindi potenzialmente è la struttura che legittima in termini religiosi una struttura di potere.
E questo però è un po' preoccupante anche.
Ci sono stati i meccanismi di correzione a questo, il culto dei morti inquieti.
Ecco, chi sono questi morti inquieti?
I morti inquieti sono quelli che non sono stati aggregati, cioè quelli che in qualche modo non hanno accettato questa logica della famiglia totalizzante.
Ma quindi hanno compiuto azioni moralmente riprovevoli?
Siamo sempre a un livello più profondo. Per esempio, ci sono i Muembo-to, che sono quelli che non hanno avuto eredi, hanno rifiutato la famiglia come tale. Noti che in Giappone, come nell'Asia orientale, i matrimoni sono arrangiati. Quindi l'uomo non sposato non è un uomo che è stato sfortunato, non ha trovato a chi poter voler bene. È un uomo che ha rifiutato un vincolo sociale che gli era offerto in tutti i modi possibili. Poi le questioni d'amore sono questioni a parte. Il vincolo matrimoniale è un vincolo sociale quasi obbligatorio. Per cui lui, quest'uomo, non lo ha voluto, non ha voluto la discendenza, non si è aggregato al mondo dei vivi e rimarrà in quel margine, in quella zona selvatica dell'aldilà. E cercherà di portare la sua solitudine e la sua rabbia, la sua incompletezza, perché vista in modo negativo, la sanzione è quella.
Nel mondo dei vivi, cioè.
Sì, ecco. Poi abbiamo i Goryeo, sono i morti di morte violenta che non hanno avuto soddisfazione, e quindi loro sono vendicativi, stavano per arrivare ad acciuffare, che ne so, il potere, il grande amore, e un destino.
Potrebbero essere però anche delle vittime i morti di morte violenta, o questo
Eccolo
non è contemplato?
Lì. Giusto, perché in questo caso lei lo sta vedendo con gli occhi di coloro che di frange sociali di dissidenza vedono nel morto inquieto non il male, ma una potenzialità di cambiamento. Per quello i morti inquieti sono perseguitati anche dal governo, cioè i culti ai morti inquieti, perché rappresentano dei modelli nell'aldilà di una vita sociale alternativa. Gli amanti infelici, che sono visti come morti negativi, terribili, da frange di innovazione, mettiamo dalle giovani ragazze che sperano nel grande amore, sono sentite come delle vittime infelici. Ecco il ribaltamento. Ecco come l'immaginario della morte può essere, la morte come autorità può essere cambiato, modificato proprio dall'immaginario dei morti inquieti. Che è anche molto vicino, quasi carnascialesco, molto non è solo tragico, è anche comico, ha delle parti, proprio perché contiene questa trasgressività.
Senta, ma questa credenza nel ritorno degli spiriti non è considerata superstizione nel Giappone moderno?
No. Se ci vogliamo nascondere dietro un termine, allora loro lo dicono subito, sì, sono tutte superstizioni. Ma per rispondere a noi che siamo stranieri e dirgli che il Giappone intanto è tutto ateo, non c'è religione, sono tutti tranquilli.
Però invece non è così.
Perché penso che noi non capiamo la loro tradizione, quindi ci voglio mettere buoni, un po' si vergognano anche. Non è così, mamma mia. È fortissimo il culto dei morti, sia degli antenati, sia dei morti inquieti.
Quindi dei morti che ritornano.
Sì. Ma sai, non è solo della cultura giapponese, anche la cultura contemporanea.
Certo.
Guardi per esempio nei linguaggi dell'arte contemporanea dei giovani, dai manga agli anime, la presenza di queste figure di mostruosità è perché la società mette in crisi i propri parametri del corpo e quindi sta pensandosi come mostruosa, come qualcosa che cambia. Il mostro in giapponese si chiama bakemono, che significa qualcosa che si trasforma, quindi potenzialmente anche qualche cosa di positivo.
Ecco, quindi sempre la trasformazione vista come elemento positivo.
Ah, non c'è dubbio, come una grande occasione, come, come una crisi che vi si è sentita sempre come un'opportunità.
Senta, in che modo rientrano qui, in questa divisione fra i buoni e gli inquieti, quelle immagini di inferni e paradisi provenienti anche dall'immaginario buddista?
Ecco, ho sempre pensato come siamo legati all'immaginario dei paradisi e degli inferni, quasi con una monotonia che mi sconcerta, perché ricalcano degli schemi profondi che non si contraddicono. E quindi l'immaginario buddista entra con la sua potenza di speculazione, con una profondità meditativa e anche di iconografia su questo schema, questo doppio mondo che abbiamo visto, e si inserisce perfettamente. Per cui noi abbiamo quel mondo di cui avevo parlato prima, dei morti sereni, la città ricalca il paradiso buddista, cioè le famose terre pure, Jodo, del Buddha Amida, che sono mondi totalmente altri, ma tutto sommato l'idea è di una società armonica, felice, luminosa, intorno alla figura dell'illuminato, quindi non è lontana dall'intuizione del paradiso della tradizione Shinto come un mondo sociale felice e armonico. E d'altra parte gli inferni buddisti, che tra parentesi sono qui in terra, ed è un giudizio pesante sulla nostra vita, perché il paradiso è di là, ma gli inferni sono giù, sono molti, sono vari strati, e tutti sono accomunati dall'idea dell'egotismo, cioè vive all'inferno lo spirito egotico, illuso, preda delle passioni, del proprio io, e tutto sommato l'idea è di una persona sola, l'inferno come piena e totale solitudine, che è l'idea, tra parentesi, anche del mondo Shinto.
Quindi l'inferno è la solitudine.
L'inferno è la solitudine, invece questo è il messaggio.
Ecco,
questo è il messaggio.
È la società vissuta armoniosamente.
Sì, la solitudine come sofferenza, come incompletezza dell'uomo.
Senta, ci sono però delle curiosità che varrebbe la pena indagare, anche perché sono temi molto profondi e molto drammatici anche per l'Occidente. L'aborto, per esempio, come è considerato?
Guardi, lei tocca un tasto molto difficile, molto angoscioso, perché il tasso di aborti clandestini in Giappone è molto alto. L'aborto è permesso per questioni di salute della mamma, ma non possiamo negare.
Culturalmente è inammissibile, viste
sì,
le premesse.
Sì, anche il mondo buddista. Il mondo buddista è più tollerante verso la sofferenza e anche verso la sofferenza della mamma. Quindi accettava.
Più comprensibile.
Sentiva il dolore che c'era dietro questo gesto terribile. Il monaco buddista aiutava la mamma nell'idea che il morto, che il bambino rinascesse presto. E queste erano le preghiere. La mamma, costretta ad abortire, prega insieme al monaco perché l'anima del bambino possa reincarnarsi un'altra volta con lei. Però la cosa che fa sentire il problema in termini di urgenza sociale è l'alto tasso di un nuovo culto che nasce verso gli anni 80, è un culto dei Mizuko, cioè dei bambini d'acqua, dei bambini mai nati. È un culto favorito da templi buddisti, mentre i grandi maestri buddisti si sono totalmente dissociati. Ma è un culto di angoscia, è un culto del rimorso. Per questo i maestri buddisti ufficialmente nell'82 prendono posizione contro questo, ovviamente difendendo la vita, ma anche dicendo un culto come quello di Mizuko non ci appartiene, non appartiene alla nostra tradizione di compassione. Qual è il culto? Il culto è obbligare la mamma a comprare una statuetta di Jizō, è un bodhisattva che accompagna le anime dei morti, in un tempio, possibilmente dall'altro capo della città, se non tutti capiscono che ha abortito, e ogni 15 giorni andare a fargli delle offerte, perché se no l'anima del bambino, questa è la credenza nuova, l'anima del bambino si vendicherà non tanto solo sulla madre, ma anche su tutta la famiglia. Quindi la ragazza che ha abortito viene colpevolizzata di tutti i danni che possono avvenire alla sua famiglia per questa colpa. Quindi probabilmente nella nascita di questo culto c'è una forma di controllo sociale in termini religiosi della indipendenza della ragazza e della donna sulla sua affettività, sulla sua sessualità nella città contemporanea, che la morale tradizionale confuciana non riesce a controllare, non riesce a giustificare. Quindi è una reazione di paura Per quello che giustamente i monaci buddisti, i maestri buddisti hanno rifiutato, hanno detto tatari, cioè questo animo vendicativo non è l'interpretazione che il buddismo dà nei confronti del morto.
Però invece questo culto è molto vivo.
Diffusissimo, le assicuro, è un'angoscia, montagne di statuette. Quindi non solo c'è un giro d'affari milionario che fa impressione, ma sono in generale tutti i templi buddisti o di nuove religioni, ma le fa capire non solo il tasso di aborti clandestini, ma l'angoscia esistenziale di ragazze inchiodate a quel momento terribile.
E qui non si riesce a fare un discorso più chiaro invece su questo tema.
Non ne stanno discutendo.
Senta, Massimo Raveri, naturalmente vi è poi il problema del suicidio, che se anche ha un'origine rituale, ha anche una grandissima frequenza anche nel Giappone d'oggi. Per illustrarci questa familiarità con il suicidio, lei ci vuole fare ascoltare un brano singolare di Kawabata Yasunari, che è uno scrittore premio Nobel 1968, si dice prima il cognome e poi il nome giapponese, vero?
Sì.
Ecco, il quale tenne un discorso singolare che ha un bellissimo titolo anche. Qual è il titolo, Raveri?
Dunque, è Il Giappone, la bellezza e io.
Ecco, in cui parla di uno scrittore che si era suicidato.
Akutagawa Ryunosuke.
Ecco, i nomi li lasciamo dire a lei. Ecco, allora sentiamo che cosa dice e poi vedremo però un esito assolutamente singolare di questo discorso.
Gli occhi di un uomo che muore. Del breve messaggio che lo scrittore Akutagawa Ryunosuke lasciò al momento del suicidio, fu questa espressione a colpirmi più di ogni altra cosa. Scriveva Akutagawa: l'istinto animale, quello che chiamano linfa vitale, pare via via abbandonarmi. Quello in cui vivo ora è un universo ipersensibile, limpido come il ghiaccio. Non so quando mi libererò dalla paura per risolvermi al suicidio. So solo che adesso il mondo mi appare più bello che mai. Riderai forse di questa mia contraddizione: amare la bellezza del mondo mentre ci si accinge al suicidio. Ma la bellezza del mondo è tale perché la riflettono i miei occhi di uomo che muore. Akutagawa si suicidò nel 1927, all'età di 35 anni. Nel mio saggio Matsugo no Me ho scritto che, per quanto disgustati e straniati si possa essere dal mondo, mai il suicidio può darsi come una forma di illuminazione. Per quanto virtuoso possa essere, il suicida è distante dalle vette della perfezione spirituale. Non ho mai condiviso il culto del suicidio di Akutagawa, di Dazai Osamu e altri. Con mia grande sorpresa ho scoperto che perfino uno come il monaco Ikkyu è stato tentato dall'idea di darsi la morte. Uno che anche i bambini conoscevano per il suo proverbiale umorismo. Un uomo eccentrico, trasgressivo, apparentemente pacifico. Di Ikkyu si dice che i bambini gli si arrampicavano sulle ginocchia per tirargli la barba e perfino gli uccelli beccavano dalle sue mani. Ma non smise mai di essere travagliato da dubbi religiosi ed esistenziali. Il suo tempio, il Daitokuji, a Kyoto, è tuttora il centro principale della cerimonia del tè. Vi si possono ammirare le sue composizioni di calligrafia. Una di queste dice, in una riga: è facile entrare nel regno del Buddha, è difficile entrare nel regno del dolore. Parole in cui si possono leggere diversi significati, a diversi gradi di profondità, e che esercitano su di me una suggestione profonda. Alla fine, anche per un artista che cerca la verità, il bene e la bellezza, è fatale conoscere l'attrazione e la paura verso la profondità del male di esistere. Forse, senza questo male di esistere, non ci sarebbe il regno dell'illuminazione.
Massimo Raveri, questo testo è bellissimo, noi la ringraziamo per avercelo portato. La singolarità però è data dal fatto che, pur avendo preso le distanze dal suicidio, Kawabata poi si suicidò.
Quattro anni dopo questo discorso si suicida.
Ecco, ma che cos'è questa seduzione? Lo si avverte anche qui in fondo, perché dice continuamente che non accetta il suicidio, però
infatti, è seduto. E con quanta lucidità capisce quanto il male e il male esistenziale sia un passaggio obbligato e quanto possa anche attirare. Quando le dicevo che mi inquieta questo fascino che ha che la cultura giapponese ha sentito nel momento della morte, mi mette a disagio, non sento le mie radici più vere, sento che questa cultura non mi appartiene, la sento estranea, però ne sento anche la forza di elaborazione. Ed è un fascino nel sentire che il proprio disagio di vita, il senso dell'esistere, può solo essere capito quando si affronta il problema a viso aperto, quando cioè si guarda in fondo tutte le proprie paure verso il morire, e solo dimostrando con il suicidio di non avere paura ci si libera definitivamente. Lo dice Kawabata a un certo punto. Forse l'illuminazione passa solo attraverso il andare a fondo al male di vivere.
Sì, mi veniva anche in mente, anche sentendo quello che lei diceva prima, che appunto vi è il senso che vi è qualcosa di più importante della vita, cioè l'onore, il vivere dignitosamente, il poter scegliere il momento in cui la vita è sufficiente.
Sì,
no? Ecco, sembrerebbero quasi le ragioni del testamento biologico, se vogliamo
avvicinarci. Non lo so, in questo caso Kawabata, sottolineerei, era un grande artista ed era all'apice della sua carriera, quindi il fatto di morire in quel modo, nei suoi termini, nel termine di cultura giapponese, era il completamento perfetto di una ricerca spirituale, anche del bello. Kawabata,
quindi morire da artista, diciamo,
sì,
un atto d'arte anche.
Ma tenga conto che anche in Giappone, essendo una società molto compatta, molto coerente e abbastanza conformista, la figura dell'artista è sempre quella di un dissenziente, di un isolato, di un solitario, e a un certo punto il prezzo lo paga di questa solitudine, anche in questa esperienza unica di ricerca di libertà e di indipendenza assolutamente totale, che ha caratterizzato la sua esperienza di arte in quanto innovazione, e caratterizza anche la sua ricerca nel morire della propria libertà.
Ecco, non abbiamo parlato del suicidio rituale, che forse è all'origine di questa consuetudine.
Ma è collegato, assolutamente collegato. Esisteva un suicidio, la tradizione del suicidio rituale, per dimostrare si chiama seppuku, volgarmente detto harakiri, ma la dizione giusta è seppuku. Ed è il modo con cui un uomo dimostra la sua sincerità, il suo makoto, la sua concentrazione d'animo, come ne dicevamo la puntata scorsa. Lui è retto, è onesto, anche se poi combatte, fa del male, eccetera. La sua onestà interiore è coerente fino all'ultimo, e lui è disposto a pagare il prezzo fino all'ultimo. E anche se è sconfitto, il fatto di morire bene, morire in modo lucido, anzi c'era anche l'usanza
con
di
la consapevolezza
comporre pensi una poesia prima di morire, come ultimo messaggio, in modo che tutto sia controllato e lucido. E anche Kawabata lo scrive, il pezzo è di una lucidità impressionante, sì. Tende a sottolineare anche negli scritti che cita come la visione, quello scritto di Akutagawa, che dice come tutto è bello, come tutto è diventato improvvisamente di cristallo.
E quindi anche l'ultimo momento.
E quindi anche l'ultimo momento.
Bellezza. Bene, noi siamo costretti purtroppo a fermarci, Massimo Raveri, e continueremo la settimana prossima.
La prossima sotto.
Bene, la prossima puntata la dedicheremo invece al rapporto fra spiritualità e potere nell'Ushinto. La ringrazio molto, le auguro una buona giornata. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori, a Francesca Levi, che è in regia con noi, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, tecnico del suono di oggi è stato Gino Savini. Le nostre puntate sono scaricabili in formato MP3 dal sito www.uominiprofeti.rai.it, dove potete trovare informazioni sugli ospiti, sui libri, riascoltare puntate precedenti. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana.